Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici delle comunità italiane nel mondo, ben sintonizzati e benvenuti ad una nuova puntata della nostra trasmissione. Quest'oggi io e il nostro regista Walter Martinelli vi porteremo dietro le quinte del 1954, vi faremo rivivere i magic moments di quell'anno. Cosa vi possiamo raccontare di confidenziale? Beh, lo sapete tutti che il 3 gennaio nasceva la televisione italiana, sapete tutti che Trieste torna all'Italia alle ore 12 del 26 ottobre del 1954, in seguito al definitivo ritiro delle truppe anglo-americane e al passaggio dei poteri nelle mani del generale De Renzi. E per le strade di Trieste si alza il grido: Italia, siamo tornati a te. Ma forse non tutti vi ricordate che arriva una specie di mostro di Loch Ness in Sicilia. È una cosa molto divertente, molto strana. Le cronache nell'agosto di quel 1954 riportano che forse c'è un mostro nel siracusano. Infatti, vi leggo dalla domenica del Corriere, nelle campagne di Francoforte e di Siracusa alcuni coloni dicono di aver visto un serpente lungo ben 5 metri e del diametro di oltre 50 centimetri, che si muove sbuffando minacciosamente. Allora, i carabinieri stanno indagando, dicono i giornalisti, si tratta realmente di un rettile di grosse dimensioni e ingigantito dalla fantasia popolare, oppure, come sembra più probabile, è una trovata degli agricoltori della zona per proteggere i frutteti dai saccheggiatori notturni? Ma chi lo sa, io propendo più per la seconda soluzione. Intanto le classifiche delle canzoni italiane venivano scalate dalla simpaticissima e rutilante Catina Ranieri con la sua canzone Da due soldi.
Signori, vi prego, ascoltatemi. Anche se la mia è una povera canzone da due soldi. Nelle vecchie strade del quartiere più affollato, verso mezzogiorno oppure al tramontare, una fisarmonica, un pianino, un posto nato, capita sei spesso di ascoltare. Accompagnano un cantante d'occasione che per poco niente canta una canzone. È una semplice canzone da due soldi che si canta per le strade dei sobborghi e risveglia in fondo all'anima i ricordi di una bella spensierata gioventù. È una povera canzone per il cuore, poche note con le solite parole, ma c'è sempre chi l'ascolta e si commuove, ripensando al tempo che non torna più. Si vede aprire piano piano qualche finestra da lontano, c'è chi si affaccia ad ascoltare e sospirare. È una semplice canzone da due soldi che si canta per le strade dei sobborghi, per chi sogna, per chi spera, per chi ama. È l'antica dolce storia dell'amore. Soldi presentata dagli artisti più famosi di mondanità ovunque andrà. Ma la semplice canzone da due soldi finirà per ritornare dove è nata. Strada su una bocca innamorata che cantando sogna la felicità.
Re, regine, principi e principesse in quel 1954 accendono la fantasia popolare perché arriva la crociera dei re, invitati dai sovrani di Grecia, pensate, oltre 80, fra re, regine, principi e principessi di tutte le corti d'Europa, sia sul trono sia in esilio, come per esempio i nostri Umberto e Maria José di Savoia, hanno partecipato da comuni mortali ad una crociera su un piroscafo messo a disposizione dalla Marina ellenica. Sono partiti, dicono le cronache, il 22 di agosto da Napoli e vi sono ritornati il 2 di settembre, dopo aver toccato i principali porti greci. Soppressa, dicono, qualsiasi etichetta a bordo, infatti per la prima volta tanti reali si sono ritrovati a tavola non in abito da cerimonia, ma in abito succinto da spiaggia, sia al mattino sia alla sera. E intanto, parlando sempre di principi e principesse, bisogna ricordare che la più piccola principessa Savoia, la piccola Maria Beatrice, che nel 1954 aveva solo 11 anni, è rientrata in Italia dopo 8 anni di esilio. Perché è rientrata? Per prendere possesso a Bolzano di una grande villa lasciatale in eredità da una signora veneziana che si chiamava Maria Teresa Magni. Si chiama Villa del Bosco Verde ed ha un magnifico, magnifico parco di cui la principessa conosce già tutti i segreti, dicono i giornalisti, per aver subito girato a cavallo e in bicicletta ogni ettaro della proprietà. In Italia la bambina è ritornata ad essere castellana e dice che per lei è un bellissimo sogno poter non essere più estranea nella sua patria.
Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise for mortals who stand beside an angel like you. I saw your face and I ascended out of the commonplace into the you care. Won't you ask this fervent prayer of a stranger in paradise. Don't send me in dark despair from all that I hunger for, but open your angel's arms to the stranger in paradise and tell him that he need be a stranger no more.
Parliamo di libri fantasy, cari amici lettori, perché forse non tutti ricordano che Il Signore degli Anelli, il libro di Tolkien, è stato pubblicato proprio nel 1954. Esce per la prima volta in libreria, per la precisione, il 29 luglio. Elfi, uomini, nani, hobbit abitano la terra di mezzo, terra su cui incombe la minaccia di Sauron, signore degli anelli del potere, contrastato dal padron Frodo e dalla compagnia dell'anello. È un mondo che ancora oggi vive nella fantasia di tutti quanti, tutti coloro che hanno letto il libro e tutti coloro che hanno visto la saga cinematografica. Intanto, a proposito di saghe cinematografiche, il 3 di novembre di quel 1954 che succede? Esce nei cinema, in anteprima, il primo film della serie di Godzilla. Ve lo ricordate? Gli esperimenti nucleari trasformano, a causa delle loro radiazioni, l'ultimo superstite di una specie di dinosauri sopravvissuto all'estinzione in una gigantesca creatura dalla forza sovrumana, mostruosa, in grado di sputare raggi X. Intanto, una cosa divertente, insomma, mica tanto, ma che sembra fantascienza, invece è vera: il 30 novembre c'è la prima persona colpita da un meteorite. Signore e signori, che succede? I giornali dicevano che starsene comodamente stesi sul divano di casa propria e vedersi catapultare addosso un ospite indesiderato dallo spazio è stata l'assurda esperienza capitata a una signora americana, signora che si chiamava Elizabeth Hodges. E comunque ascoltiamo allora un pochino di musica americana di quell'anno, è una canzone che credo molti di voi ricorderanno ancora.
When I think of how you look that day, ginger gown, a silk lace. Should have known the day you came my way, that needs a bit time and the place. Tell me why I keep pulling my heart, man, out. It's a life from the start, but I don't think it is right. If you know, tell me why.
and every romance never gave it a chance. When I think of how you look that day, you gotta say it like a bliss. Should I know the day you came my highway, it is the time and the place. Tell me why I keep fooling my heart when I know it's a life you start, but I don't think it's right. If you know the me why,
Chi è nato in quel 1954? Beh, sono nate parecchie persone che poi sarebbero diventate famose o famosissime, come per esempio John Travolta, Ron Howard, la nostra Fiorella Mannoia e poi Milena Gabanelli, Ezio Greggio, Serena Dandini, Gianni Riotta.
On se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera de l'orgue de barbarie. Cette ère pour nous sera le plus beau, le plus joli. Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai. Nous danserons tranquille loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une fin du monde, vers une nuit profonde. Un jour, tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons.
Se ne vanno in quel 1954 Enrico Fermi, scienziato fra i più eccelsi della storia, Frida Kahlo, la grande, grande immensa pittrice messicana, protagonista della scena internazionale e moglie del muralista Diego Rivera, e poi anche Alcide De Gasperi, il grande statista, padre fondatore dell'Unione Europea, primo presidente del Consiglio dei Ministri, che muore il giorno 19 agosto. Invece, fra le nascite, avevamo detto prima, era nata ufficialmente la televisione dopo anni e anni di trasmissioni sperimentali in Italia. Ne abbiamo parlato diverse volte della nascita della televisione, saprete tutto di quello che era accaduto, ma oggi vi vogliamo proporre una chicca, una cosa confidenziale trovata negli archivi grazie a uno dei primi protagonisti della scena televisiva italiana, il grande attore e doppiatore Elio Pandolfi. Lui, vi racconto questa cosa, era un grande appassionato di filmini in Super 8 e con la sua piccola cinepresa portatile filmava tutto quello che gli capitava e i suoi bei filmati a colori sono stati tenuti nei suoi archivi per tanto tanto tempo, finché pochi anni prima della morte li ha sincronizzati con un suo commento che raccontava le immagini e presentava i personaggi e i fatti che lui aveva ripreso. Ebbene, lui riprende fra Milano e Torino i primi programmi televisivi, i Dietro le Quinte, il Davanti alle Quinte, e fa anche delle cose assurde, veramente un pochino spinte. Per esempio, in una sua ripresa coinvolge le prime dive della televisione, come per esempio Adriana Serra, in una imitazione delle passeggiatrici. Sì, avete capito bene, proprio quelle che oggi si chiamerebbero escort, insomma le battone o le mignotte, come si dice a Roma. E meno male che questi suoi filmati sono rimasti segreti per tanti anni, perché se fossero stati visti dal direttore generale della RAI di allora, l'ingegner Filiberto Guala, che era molto puritano e pudibondo, Adriana Serra e tanti tanti altri protagonisti di questi filmati avrebbero avuto la carriera stroncata in televisione. Allora ascoltiamo il racconto in esclusiva per voi del grande, simpaticissimo Elio Pandolfi.
Ai signori attori in sala trucco, buonasera. La prova generale avrà inizio fra mezz'ora.
Ci troviamo nello studio più grande della RAI di Milano. Titolo della trasmissione: C'è un fantasma al castello, regia di Romolo Siena. Va in onda ogni sabato sera. La signora Giassaga, sarta fra le più simpatiche, sta attraversando lo studio. Antonella Steni e Febo Conti in Febo, Antonella e Gran Cassa. In un angolo dello studio, Sandra Mondaini e Raffaele Pisu si ripassano uno sketch. Giulio Perugini e Gilda Maiocchi, ballerini gentilmente concessi dal teatro alla Scala di Milano, mettono perfettamente a punto i loro passi di danza. Così pure Nicola Di Bruno e Valerio Brocca, impegnati in canti e balli tipicamente da film western. Iones Metafuni. Si passa adesso ad un balletto ispirato alla famosa canzone Ninì Pam Pam, con Nuccia Bongiovanni, Iones Metafuni e Valerio Brocca. Passiamo adesso nel mondo dell'operetta, ed esattamente al Cavallino Bianco.
E la vita è incomparabile, se non ti va, tra la 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 la, un trinquelin fischia lassù, un motivo incomparabile, fischia anche tu, canta anche tu, tutto ti sorriderà,
in salsa per gut il buon umor domina, non ti contano, non mi va, dice l'amor nella stagion con i fior, che
se manca il vin, non ha luce più le stelle in ciel, ma se c'è vin, l'allegria non ha fin.
Nel salta nel blu, il buon umor domina, la 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 la, oddio. Fiorisce l'amor nella stagione con i fior, ci son tentazioni, oddio. Nel salta nel blu, la 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 la,
chissà Goldoni cosa avrebbe detto se avessi lasciato l'originale.
Siamo in trasferta alla RAI di Torino. Tema: cosa sono le meretrici? Svolgimento: eccole. Erika Sandri che tenta inutilmente di abbordare lo stravagante Raffaele Pisu. Ed eccone altre tre: Adriana Serra, Antonella Steni, Sandra Mondaini. Ma Alfredo Danti e Bruno Pallesi non cedono. La signora Puntoni esce dall'American Hotel per andare a fare delle spese. La signora Puntoni è la moglie di Renzo Puntoni, funzionario della radio-televisione di Milano.
Ciao, Paciocco. Vado a fare la spesa, eh? Ciao, ciao.
Ma chi è? Ciao, Febo. Cosa faccio? Voglio salire sulla torre del parco. Domani si torna a casa. Mamma mia, come sono passati presto questi 9 mesi. Ma sì, sono proprio voluto salire sulla torre del parco. La voglio proprio vedere dall'alto questa città. Ma sì, io mi ci sono trovato benissimo. Mi sono divertito, sì. Ho lavorato anche un po' troppo, sono andato poche volte a casa. Ma mi è piaciuto stare qui. Mi è tanto piaciuto che, pensate, dovrò pure ritornarci a ottobre. Sì, per le prove di festival.
con Alberto Lionello, Nino Manfredi, Raffaele Pisu, Harry Salvador e Wanda Osiris, prodotto da Remigio Paone e con la regia di Luchino Visconti. Ma speriamo bene. Comunque, la storia lo dirà. Per adesso me ne torno a Roma. A presto, Milano!
E va bene, questa era la deliziosa, interessantissima e confidenziale testimonianza di Elio Pandolfi sul dietro le quinte della televisione in quel primo anno della sua nascita, 1954. Ma spostiamoci un secondo adesso in America per parlare di The Voice, Frank Sinatra, il grande attore e cantante. Dico attore perché in quell'anno era sugli schermi con 3 pellicole e vinse anche l'Oscar come miglior attore non protagonista, Best Supporting Male Actor. Big Blue Eyes lo definivano, no? Grandi occhi blu. E ebbe talmente tanto successo che gli affidarono anche un suo personalissimo show alla televisione americana, uno show che andava in diretta la sera una volta alla settimana, programma nel quale lui lanciò con la sigaretta in bocca mentre cantava la celeberrima I've Got a Kick Out of You.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. And I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the perfume from Spain. Spain! I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me to rip. Perfectly too, yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some chick in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. You give me a boost, I get a kick out of you.
Thank you. Una delle partner cinematografiche di Frank Sinatra era in quell'anno Doris Day, la fidanzatina d'America, deliziosa, bionda, una attrice e cantante molto versatile. Ve la vogliamo far ascoltare ora in una canzone di quell'anno in cui lei racconta di parlare alle stelle.
I get a little nervous when anybody looks over my shoulder. I'll be right back. I'll make it worth your while, Mac.
Yeah, you just stay here and keep an eye on the shooting stars.
Ma ve lo ricordate che in quel 1954 ritorna sulla scena internazionale della moda Coco Chanel? Allora, bisogna fare una piccola premessa. Negli anni in cui Chanel si era assentata dal panorama della moda, più o meno 15 anni, si era affacciato con le sue proposte Christian Dior, che aveva proposte veramente stravaganti. Aveva aperto il suo salone nel 1946 a Parigi e aveva inventato quello che la stampa americana aveva definito il new look, che rinviava un pochino al passato, al busto della Belle Époque, alle gonne lunghe, eccetera. Chanel non apprezza il recupero dei vecchi canoni e di Dior dice che addobba delle poltrone, non veste delle donne. L'eleganza, secondo Chanel, è ridurre il tutto alla più chic, costosa, raffinata povertà. E pensate, fu un vestito da ballo realizzato con una tenda di taftà a segnare il suo ritorno. Infatti, vi racconto questa. Marie-Hélène de Rothschild, figlia di Edmond e Maggie de Rothschild, si apprestava a partecipare al ballo più importante dell'anno con un abito che Chanel definì un orrore. E allora cosa fece? Coco si improvvisò sarta e con il tessuto di una tenda color cremisi, cucito direttamente sul corpo della giovane donna, realizzò per lei un vestito nuovo. Il giorno dopo, Marie-Hélène disse a Chanel quale scalpore avesse suscitato il suo abito. E così, ormai quasi 71enne, Chanel si decide a riaprire la sua maison di moda da Parigi, si ripresenta al suo pubblico con una nuova collezione. La data era il 5 febbraio del 54. Oh, c'è da dire che i 30 modelli sfilarono davanti agli occhi di una folla di compratori, fotografi e giornalisti, però la prima reazione dei critici della stampa francese fu assolutamente negativa. Però ben presto i consensi iniziarono ad arrivare. Da dove? Dalla stampa americana. Così i compratori americani si affollarono verso Chanel e Chanel tornò ancora una volta di moda. Pensate che nell'anno del ritorno di Chanel la stravaganza della Schiaparelli non era già più acclamata come agli esordi, tanto che Elsa Schiaparelli fu costretta a chiudere baracca e burattini. La proposta di Chanel nell'anno della sua riapertura è il famoso tailleur di tweed, con una gonna che riacquista un pochino di lunghezza sotto il ginocchio, la giacca corta e i bottoni dorati. L'anno dopo, nel 55, Chanel avrà un altro successo dando vita ad un nuovo intramontabile accessorio firmato da lei, ovvero la famosa borsetta 2.55. Ve la ricordate? L'innovativo design si ispira nella pura tradizione di Chanel al guardaroba maschile. Infatti, per dare volume alle sue pochette, la stilista prese esempio dalle giacche che gli stallieri indossavano agli ippodromi e la borsa metelassé, ovvero trapuntata, presentava l'aggiunta di una piccola tracolla che consisteva in una catenella di metallo intrecciata nel cuoio. Perché ha inventato questa borsa? Perché Chanel diceva: mi sono stancata di dover portare la mia borsa in mano, quindi ho aggiunto sottili cinturini così che possa essere usata come una borsa a tracolla. E brava Coco!
La vie est là, qui vous prend par le bras, oh la la la, c'est magnifique, des jours tout bleus, des baisers lumineux. C'est magnifique, donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh la la la, mais c'est magnifique, et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique, partir là-bas. Lune de miel à Cuba, oh la la la, c'est magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça, c'est magnifique. Des nuits d'amour qui durent qu'à cinq jours, oh la la la, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Avoir de cœur pour faire un seul bonheur, oh là là là, mais c'est magnifique, c'est mes dames. toujours, c'est magnifique.
Ed ora, direttamente dal 1954, una curiosità per gli amici sportivi, una curiosità direi quasi da Guinness dei primati. Infatti, quell'anno, durante i mondiali di calcio che si disputavano in Svizzera dal 16 giugno al 4 luglio, è stata giocata la partita con più gol che si sia mai vista ai mondiali di calcio. La partita era quella del 26 giugno, giocata a Losanna tra Austria e Svizzera. È terminata 7 gol a 5 ed è ancora oggi la partita di una fase finale di mondiali di calcio con il maggior numero di reti segnate. E l'Italia? Beh, lasciamo perdere, perché l'Italia in quell'anno non aveva accesso neanche ai quarti di finale. Pensate che aveva pure perso lo spareggio con la Svizzera.
Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, no no no, non è siciliano, non è calabrese, ma nemmeno mambo piemontese. Hey mambo, non è una tarantella, hey mambo, nemmeno mozzarella, no no no, mambo italiano, frizza come il vino, pesce fritto e baccalà. Hey cumpa, così diceva tutto il dì, scoppiando sempre l'italiano con accento strano e cantando il mambo con parole da far ridere. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, hey hey hey, mambo con una chitarrella, una trombetta, un tamburello, ancor più bello questo mambo italiano. Bismeri è giunta a Napoli, venuta dall'America per imparare tutte le canzoni, ma cantar fa confusione, le canta hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, no no no, non è siciliano, non è calabrese, ma nemmeno mambo piemontese. Hey mambo, hey mambo, no no no, frizza come il vino, pesce fritto e baccalà, hey cumpa, così diceva tutto il dì, storpiando sempre l'italiano con accento strano e cantando il mambo con parole da far ridere. Mambo, mambo italiano, e mambo, mambo italiano, hey hey hey, mambo con una chitarra, una trombetta, un tamburello, ancor più bello questo mambo italiano.
Ci sono nomi che forse i giovani d'oggi non conoscono, ma dobbiamo rispolverarli assolutamente, perché sono nomi importantissimi nella storia dello spettacolo e della musica. Uno di questi nomi è quello dell'eccelso maestro Carlo Savina. Nato a Torino nel 1919, Carlo Savina è stato uno dei maggiori direttori d'orchestra della RAI, ma è stato anche un arrangiatore, un direttore d'orchestra per il cinema, è un compositore di colonne sonore e di canzoni. Una cosa confidenziale che possiamo raccontarvi riguardo all'anno che stiamo trattando in questa puntata è che nel 1954 la moglie del maestro Savina, Mirna Savina, era stata per breve tempo una delle amatissime annunciatrici della Rai TV. Forse pochi di voi lo sapevano. E in quel 1954 Savina cerca proprio di fare un matrimonio fra lui, la sua attività e il cinema. Infatti, oltre ad aver iniziato a comporre musica per il cinema, arrangia anche le colonne sonore di altri autori. Pensate che diviene uno dei maggiori adattatori di musiche in sede di sincronizzazione post-cinematografica e dirige in sala di registrazione ad esempio musiche di Ennio Morricone, Trovaioli, Nino Rota e tanti altri. Pensate che dirige le musiche per il film La strada di Federico Fellini. E allora, proprio dalla bacchetta del maestro Carlo Savina, vi vogliamo fare ascoltare questa gelsomina, tratta proprio dalla colonna sonora del film La Strada del 1954. Nel 1954 Domenico Modugno non è ancora Mister Volare, il titolo che gli sarà dato a partire dal 1958, ma è senz'altro uno dei giovani più promettenti della canzone italiana. Infatti quell'anno fa ballare tutti quanti con un ritmo molto allegro composto da lui, La Donna Riccia.
Pigliateci te pare, ci vette spesi, però non te pigliare una donna riccia. Con ricci e ricci tetti, issa d'incanta, però dopo due mesi o lette chianta. No, 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 riccia no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la vogliono, la donna riccia non la vogliono. Prima ho lette asa, poi lette lassa, non ci capisci niente come una tassa. Tembriglia ci te spriglia, c'è compacisci, però ci te incarizza, ti te dormisci. No, 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 riccia no. per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. Poi l'incontrai e ni parlai, ni dissi senti petta mia, te odio bene, dei ricci e dei capricci non me ne importa niente, torna mia, non pose come guarda, manco in faccia,
mamma mia che maledetta,
perciò pigliateci te pare, ci vuette spesi, però non te pigliare la donna riccia, con ricci e ricci teddi, essa ti incanta, però dopo due mesi o lette chianta. No, 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 riccia no, riccia no, riccia no.
Nel settembre del 1954 si segna il ritorno dei vincitori del K2. Vennero chiamati così Ubaldo Rei e Achille Compagnoni, e infatti pensate, migliaia e migliaia di cittadini italiani hanno accolto all'aeroporto Forlanini di Milano quattro dei componenti la spedizione conquistatrice della seconda vetta più alta del mondo, appunto il K2, e coloro che sono stati issati sulle teste della folla e portati in trionfo sono appunto Achille Compagnoni, il primo della cordata che aveva raggiunto il K2, e la valorosa guida di Courmayeur Ubaldo Rei. E con questo ricordo noi concludiamo la nostra trasmissione di oggi. Vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia per questo viaggio dietro le quinte del 1954. Walter Martinelli dalla cabina di regia ed io vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Un abbraccio a tutti, ciao!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments.